Domani sciopero. 1924, Attilio Oldani. Morte di un tranviere antifascista. Uno speciale di Luca Gattuso da un'idea di Paolo Maggioni con la consulenza storico-archivistica di Gabriele Locatelli. We can be heroes, just for one day.
Nella prima puntata di questo speciale sulla figura e la persona di Attilio Oldani abbiamo iniziato a tratteggiare la storia del tranviere di 44 anni che vive nel quartiere di Via Canonica a Milano e che la sera del 26 giugno 1924, alla vigilia di uno sciopero che era stato indetto in tutta Italia per protestare contro il rapimento del deputato socialista Giacomo Matteotti, viene aggredito da una squadra di fascisti che lo picchiano e lo bastonano a morte. Ma prima di arrivare a quello che succede la sera del 26 giugno, bisogna spostare la nostra attenzione indietro di qualche settimana, al 30 maggio. In quel giorno, Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, aveva preso la parola alla Camera dei Deputati e, incurante dei rischi che avrebbe corso, aveva apertamente denunciato le irregolarità e le violenze compiute dagli esponenti del Partito Fascista prima e durante le elezioni del 6 aprile precedente. Grazie alla legge Acerbo, in quell'aula di Montecitorio erano seduti 374 deputati della lista nazionale del Partito Fascista sui 535 posti. Il Partito Socialista Unitario aveva solo 24 deputati. Matteotti aveva contestato quell'elezione dicendo chiaramente:
contestiamo in questo luogo ed in tronco la validità dell'elezione della maggioranza. L'elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida e aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni. In primo luogo abbiamo la dichiarazione fatta esplicitamente dal governo, ripetuta da tutti gli organi della stampa ufficiale, ripetuta dagli oratori fascisti in tutti i comizi, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, in quanto che il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale, ma che in ogni caso, come ha dichiarato replicatamente, avrebbe mantenuto il potere con la forza. Per vostra stessa conferma, dunque, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà. Nessun elettore si è trovato libero di fronte a questo quesito, se cioè egli approvava o non approvava la politica, o per meglio dire il regime, il governo fascista. Nessuno si è trovato libero, perché ciascun cittadino sapeva a priori che se anche avesse osato affermare a maggioranza il contrario, c'era una forza a disposizione del governo che avrebbe annullato il suo voto.
La violenza, la sopraffazione, la volontà di sopprimere ogni opposizione più o meno visibile. Questa era la strategia, il clima che si viveva e si stava vivendo in quelle settimane, in quei mesi nel paese. L'obiettivo era quello di stroncare ogni opposizione al volere del governo di Benito Mussolini. Siamo in un periodo che precede le cosiddette leggi fascistissime, che arriveranno l'anno dopo, nel 1925, e che trasformeranno il governo fascista in una vera e propria dittatura. Ma pur mancando l'appoggio delle norme che legittimavano la restrizione della libertà personale delle persone e addirittura poi l'introduzione di una vera e propria censura sui giornali con la fine del 1925, anche in questo periodo i cittadini non si sentivano sicuri. La violenza era uno strumento di affermazione della forza, della propria forza nei confronti di chiunque volesse opporsi. John Foote, storico britannico e docente di storia moderna all'Università di Bristol, ha dedicato proprio all'elemento della violenza una parte del suo libro Gli anni neri, ascesa e caduta del fascismo.
una che facevo politica, avevo paura di essere picchiato, di essere perdere il posto di lavoro, di essere umiliato, di essere anche attaccare i familiari. Quindi questo è un modo di violenza non selvatico, non spontaneo, è una violenza programmata, politico, per distruggere la sinistra, quelli che erano contro la guerra. Questa è sua forza, no? Venivano a casa i fascisti, no? Infatti lo spazio privato non eri sicuro, mai. Infatti tantissimi socialisti o sindacalisti in quegli anni lì cambiano casa. Prima vanno in esilio interno, anche lo stesso Matteotti non può più andare a fare campagna elettorale nella sua stessa circoscrizione, Frattapolesine, perché è rapito e picchiato. Ed hanno detto non tornare più. Quindi c'è un esilio interno. C'è anche moltissima gente che la formula è lasciano la politica, ma in realtà non sono costretti di fare così. Quindi lo spazio è sempre invaso un po' dai squadristi del fascismo. E può succedere in qualsiasi momento. Anche quella è un'altra cosa molto efficace della violenza fascista, che fa diventare passivo un movimento che era molto attivo in pochi anni, in pochissimo tempo.
E Giacomo Matteotti, senza timore di rischiare personalmente, insisteva nei suoi interventi alla Camera nel denunciare queste violenze. Ma soprattutto quello che Matteotti voleva sottolineare era l'incapacità delle forze di polizia di riuscire a reprimere questa situazione. Il deputato socialista non si capacitava di questa assenza dello Stato nel tentare almeno di ristabilire l'ordine e la legalità. Ancora John Foot.
Questa è la cosa che chiede Matteotti ogni volta che Matteotti si alza in Parlamento. Lui non sta chiedendo il socialismo o la rivoluzione, lui dice la legalità. Cioè, questi vanno in giro vestiti come un esercito privato, picchiano, uccidono e non succede niente. Com'è possibile, lui dice, che ci sono magistrati, ci sono poliziotti, ci sono carabinieri e non fanno niente? Com'è possibile? Questa è una cosa gravissima. Lui chiede proprio la legalità e non ha risposto a questa richiesta. E questa è la cosa più grave. Lo Stato, non tutto, ma 90% dello Stato lascia fare ai squadristi, lascia che si crei un esercito privato di picchiatori e non agisce come dovrebbe fare uno Stato.
Dal discorso alla Camera di Matteotti del 30 maggio passano pochi giorni e il 10 giugno, nel pomeriggio, a Roma, il deputato socialista viene prelevato sotto casa, nel quartiere Flaminio, caricato su una macchina e scompare. Al momento del rapimento, Matteotti cerca di lottare, si divincola, scalcia, urla, ma i suoi rapitori, che sono in cinque, riescono a trascinarlo nella vettura che avevano noleggiato. I cinque sono arditi milanesi, che erano arrivati a Roma il 22 maggio. Il capo è Amerigo Dumini, tra i fondatori del fascio fiorentino, squadrista toscano, e che era anche il capo della Ceca Fascista, un'organizzazione collegata al Ministero dell'Interno che si occupava di operazioni riservate e spesso non legali. Con lui c'erano Albino Volpi, un falegname di 35 anni che fra il 1910 e il 1920 era stato condannato più volte per reati comuni, Giuseppe Viola, commerciante milanese di 28 anni che aveva precedenti per rapina e diserzione, Amleto Poveromo, macellaio di Lecco di 31 anni, anche lui con precedenti per reati comuni, e infine l'autista Augusto Malacria. Giacomo Matteotti in quel periodo era solito assentarsi anche per più di un giorno. Il suo nome, il suo viso erano conosciuti in tutta Italia e capitava spesso che dovesse abbandonare i luoghi in cui si recava, anche per il suo ruolo di parlamentare, per tutelarsi di fronte alle offese e alle ingiurie dei fascisti locali. Proprio per questo sceglieva di non avvisare la moglie, anche per non metterla in pericolo in caso di minacce perché rivelasse dove si fosse nascosto. E anche per questo la segnalazione della scomparsa arrivò solo dopo più di 24 ore. Questo rallenta da un lato le ricerche, dall'altro la diffusione della notizia della scomparsa di Matteotti, tant'è vero che sono pochissimi i quotidiani del 12 giugno che hanno la notizia e se ce l'hanno il risalto è minimo. La rassegna stampa dei quotidiani dell'epoca è con Massimo Rebotti.
Un, due, tre, il titolo è...
Giugno 1924 è il primo giorno in cui qualche cosa appare sui giornali. Il Corriere Italiano titola "Dov'è l'onorevole Matteotti?" e il Gazzettino titola "La scomparsa dell'onorevole Matteotti". Il Corriere della Sera, a pagina 7, nella sezione recentissime, però il Corriere della Sera del pomeriggio, la seconda uscita, ha un articolo "L'onorevole Matteotti irreperibile" dal pomeriggio di martedì. L'onorevole Matteotti è uscito di casa martedì verso le 16. L'onorevole Matteotti abita in fondo a Piazza del Popolo, in via Pisanelli, dove c'è tutto un nuovo quartiere in costruzione. L'onorevole Matteotti è sempre guardato da un agente a debita distanza. Da quel momento, però, l'onorevole Matteotti non ha fatto più ritorno a casa sua. Ieri mattina la signora Matteotti è andata in questura e ha pregato i funzionari di fare delle indagini. Però non ha fatto una formale denunzia sulla scomparsa del marito, di modo che in questura non vi è alcun comunicato ufficiale. L'agente di pubblica sicurezza dichiara che egli ha accompagnato l'onorevole Matteotti sino a casa sua e che poi ne ha perduto le tracce. L'onorevole Gonzales dichiara che egli aveva lasciato un biglietto per un appuntamento all'onorevole Matteotti e che questo biglietto è rimasto ancora sul tavolo dell'onorevole Matteotti. Si hanno notizie contraddittorie. Alcuni affermano che l'onorevole Matteotti non è stato martedì alla Camera. Altri dichiarano di averlo visto in biblioteca. Un socialista ha dichiarato all'onorevole Modigliani di aver visto l'onorevole Matteotti attraversare Piazza della Stelletta, poco distante da Montecitorio, alle 19 di martedì. Insomma, da questo articolo del Corriere si capisce e non si capisce che cosa possa essere successo in quel pomeriggio di martedì, ma è un articolo piuttosto circostanziato con le poche notizie che al 12 giugno 1924 abbiamo.
Poi il giorno dopo tutti i giornali finalmente danno ampio spazio alla notizia. Ancora Massimo Rebotti.
Al 13 giugno 1924 e sul Messaggero a tutte colonne l'onorevole Matteotti rapito in automobile è scomparso. L'aggressione fu compiuta martedì scorso da 5 persone. Voci di gravissimo delitto e di emozionanti arresti. È il giornale che dedica un'apertura molto ampia, altri non proprio completamente, ma è sulle prime pagine di tutti i quotidiani di quel giorno. Il Gazzettino, il brigantesco ratto dell'onorevole Matteotti, tumultuosi incidenti alla Camera. Il deputato socialista Matteotti rapito da Roma in automobile, questa è La Stampa. Poi per esempio il Corriere Italiano, la scomparsa dell'onorevole Matteotti avvolta nel mistero. Il Giornale d'Italia, tre testimoni denunziano il ratto in automobile di un individuo che sarebbe l'onorevole Matteotti. Quindi alcuni mantengono ancora una certa incertezza, altri invece sono molto più sicuri. Il Mondo, le ombre sulla scomparsa dell'onorevole Matteotti, il racconto di una portiera inseguito e sequestrato su un'automobile. Vediamo Corriere della Sera, il deputato socialista Matteotti scomparso da 2 giorni, già perché il Corriere insieme a un paio di altri quotidiani aveva già raccontato della incerta situazione del martedì, le tracce di un rapimento e l'ipotesi di un delitto, quindi qui sono un passo avanti. Le indagini ordinate dal governo, le dichiarazioni dell'onorevole Mussolini e l'impressione alla Camera. Allora, in Parlamento ha parlato Mussolini, ha preso la parola a un certo punto e vediamo perché il Corriere, ma non solo, hanno reso conto stenografico della seduta e tra le altre cose è scritto: la Camera, ora quasi tutta affollata, si fa attentissima e silenziosa. Mussolini si alza e legge la seguente dichiarazione: credo che la Camera sia ansiosa di avere notizie sulla sorte dell'onorevole Matteotti, scomparso improvvisamente nel pomeriggio di martedì scorso in circostanze di tempo e di luogo non ancora ben precisate, ma comunque tali da legittimare l'ipotesi di un delitto che, se compiuto, non potrebbe non suscitare lo sdegno e la commozione del governo e del Parlamento. Comunico alla Camera che appena gli organi di polizia furono informati della prolungata assenza dell'onorevole Matteotti, io stesso impartii ordini tassativi per intensificare le ricerche a Roma, fuori Roma, in altre città e dai paesi di frontiera. La polizia, nelle sue rapide indagini, si è già messa sulle tracce di elementi sospetti e nulla trascurerà per fare la luce sull'avvenimento, arrestare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia. Conclude così poi Benito Mussolini in aula, Mi auguro che l'onorevole Matteotti possa presto ritornare in Parlamento. Queste parole, qui riprende il resoconto del Corriere e finisce la dichiarazione di Mussolini, queste parole destano una profonda impressione nell'aula, per la quale corre un mormorio di commenti. E poi si va avanti a raccontare cosa è successo in quella seduta. Il Nuovo Paese titola: perdura il mistero sulla scomparsa dell'onorevole Matteotti, vivaci incidenti alla Camera per lo scomparsa dell'onorevole Matteotti, ridda di ipotesi di induzioni di sospetti sulla sorte toccata al deputato. Vediamo anche il Piccolo e poi il Popolo. L'onorevole Matteotti è stato rapito, ma le febbrili ricerche non sono riuscite ancora a rintracciarlo. Le indagini di stanotte sulla via Flaminia, profonda impressione a Milano, la ridda dei mandanti e complici dell'assassinio dell'onorevole Matteotti, la deplorazione del delitto in tutta Italia, questo è il Popolo, e finiamo col Secolo, il rapimento dell'onorevole Matteotti, un folle atto di passione politica.
Ma perché Matteotti viene rapito proprio in quei giorni del giugno del 1924? La scelta della data non è casuale e non è legata solo al discorso che il deputato socialista aveva fatto il 30 maggio. C'era molto di più. Jacopo Perazzoli, storico, che insegna all'Università di Bergamo.
Bisogna, secondo me, aprire una parentesi sul rapimento Matteotti, perché non credo, e gli storici sostengono, che Matteotti non sia stato rapito soltanto per questo discorso, ma per una serie di ragioni. Innanzitutto è chiaramente diventato l'antifascista, diciamo l'oppositore perfetto di Mussolini, il simbolo dell'antifascismo che non ha paura di sfidarlo anche su alcune questioni che, diciamo, scomode per il fascismo. Stava facendo luce su alcuni affari clientelari che il fascismo stava portando avanti dal 22 fino al 24. L'affare principale è quello della concessione petrolifera che il governo italiano, quindi Mussolini, aveva dato alla compagnia americana Oil Sinclair per estrarre e poi rivendere greggio nel nostro paese. E Matteotti sosteneva e si diceva dietro un pagamento di laute tangenti alle sfere più alte del futuro regime. Questo altro che diversità del fascismo, cioè c'è un altro che regime dalle mani pulite, è un regime dalle mani sporche, quindi questo è un dato importante. Matteotti poi aveva in progetto di fare un importante intervento alla Camera il 13 giugno o il 12 giugno, avrebbe denunciato pubblicamente due cose. Primo, la corruzione che sta dietro il fascismo, proprio sul tema della concessione alla compagnia petrolifera Oil Sinclair. Secondo, il fatto che il fascismo non era riuscito a portare in pareggio di bilancio, come invece aveva dichiarato Mussolini, ma ci fosse invece un buco di 2 miliardi di lire dell'epoca, che, fatte le debite proporzioni, è un buco significativo. Matteotti quindi è un profilo, è un politico estremamente scomodo, perché scava, studia, indaga, quindi trova, come dire, prove dell'incapacità governativa del fascismo, mentre sappiamo che Mussolini, fin dal discorso con cui fa il suo esordio da capo del governo il 16 novembre del 22, dice che adesso con noi cambia regime perché inizia la stagione dell'Italia efficiente. Invece Matteotti stava per dimostrare che quello che Mussolini aveva dichiarato era tutt'altro lontano che dall'essere vero. Peraltro, questa, diciamo, scadenza temporale così rapida, il discorso del 30 maggio viene rapito il 10 giugno, ci dimostra un altro aspetto, che ci fosse premeditazione dietro il rapimento Matteotti. Infatti c'è uno storico, uno dei più importanti che tra quelli che si sono occupati di Matteotti, cioè Mauro Canali, che ha ricostruito anche le modalità con cui i sicari di Matteotti vengono convocati a Roma, e sono convocati a Roma tutti già nella seconda metà di maggio, quindi ancora prima
del discorso.
Esatto, come dire, dobbiamo prepararci, qualcosa può avvenire, e questo infatti poi sarebbe drammaticamente avvenuto. Quindi io credo che venga ucciso per diverse ragioni, non soltanto il discorso, ma appunto anche questa, la capacità di scoprire alcuni più che problemi, malefatte che il regime stava per fare, e poi appunto l'essere diventato l'oppositore perfetto, l'oppositore anche se vogliamo più scomodo, come poi sarebbe stato nel 1937 Carlo Rosselli.
È in questo clima di oppressione e di tensione che i partiti di opposizione cercano di fare gli ultimi tentativi di reazione al potere del fascismo. Come abbiamo sentito nella rassegna stampa, Mussolini il 13 giugno, 3 giorni dopo la scomparsa di Matteotti, si presenta alla Camera e in un silenzio greve e carico di preoccupazione declina ogni responsabilità sulla scomparsa di Matteotti e anzi rilancia, accusando le opposizioni di volerne speculare politicamente. È un momento drammatico per il Paese, un momento in cui le opposizioni parlamentari dimostrano tutta la loro incapacità di riuscire a concordare una linea comune per cercare di opporsi al fascismo. Potrebbe essere un momento di crisi per il fascismo, ma nel Parlamento non c'è unità di vedute. Ce lo spiega anche Francesco Filippi, storico della mentalità che lavora per la Fondazione Museo Storico del Trentino nell'ambito della memoria collettiva e pubblica.
Quando nel giugno del 1924 la Camera cerca di rispondere alla batosta, al brutale schiaffo che il discorso del 30 maggio di Giacomo Matteotti dà all'intero emiciclo, noi abbiamo in sostanza una opinione pubblica che guarda con il fiato sospeso questo organo rappresentativo che non si capisce bene che cosa stia cercando di fare al proprio interno. Noi non dobbiamo immaginare una informazione direttamente e puntualmente ricostruita attorno a quello che era l'attività quotidiana ovviamente della Camera dei Deputati. Dobbiamo pensare a una sorta di grande rumor, di grande si dice che sta attorno a questo organo che si è appena formato, che è attrazione fascista e che in qualche modo si capisce cambierà per sempre il volto delle istituzioni. L'Italia del giugno del 1924 è un'Italia che non si fida più del sistema democratico che ha messo in piedi, perché le elezioni dell'aprile sono una farsa anche dal punto di vista della violenza di strada che caratterizza, e quindi diciamo che si cercano di mettere insieme le mosse dei principali attori che si vedono in campo. Uno dei grandi attori è Mussolini, che nel giugno del 24 spicca per la propria assenza e, come sappiamo, è un modo ottimo di occupare la scena, non occuparla, per alcuni dei protagonisti. E abbiamo gli altri che si muovono in quello che ormai è un sottobosco: il Partito Popolare è ridotto a 39 seggi su 535, per non parlare dei socialisti che con solo 24 rappresentanti tentano in qualche modo di fare blocco e opposizione. Quando attorno al 10-15 in realtà di giugno, perché come sappiamo la notizia non trapela subito e non trapela nel modo che ci aspetteremo, il rapimento del deputato Matteotti non è la notizia di apertura dei giornali dell'11 giugno, ma arriva solo un po' dopo, e come sappiamo non si parlerà di rapimento ma si parlerà direttamente di uccisione, sono anche un po' la cartina di tornasole di quella che è la situazione delle istituzioni della Roma dell'epoca. Abbiamo un partito fascista che non è ancora un regime ma che ha tutta l'intenzione di esserlo, e abbiamo in generale una sorta di smarrimento pubblico non solo da parte dei deputati ma anche da parte della grande fetta di popolazione che questi deputati schiacciati dalla legge elettorale all'opposizione non riescono a rappresentare. Ricordiamoci che il 24 di giugno anche esponenti di quello che poi sarà l'antifascismo più paludato e militante, penso a Benedetto Croce, votano la fiducia richiesta dal governo Mussolini. Non abbiamo ancora ben chiaro a livello di opinione pubblica con che cosa ha a che fare il sistema partitico che sta scomparendo sotto l'incudine fascista. Diciamo che è una primavera di smarrimento che darà risposte flebili, incerte, scomposte. Lo sciopero last minute e in velocità, lo sciopero telegrafico, lo chiamerei così, è anche il sintomo dell'incapacità di dare una risposta forte e unitaria a quello che sta accadendo. La risoluzione più diretta è la secessione dell'Aventino, che sembra un tentativo di fare forza sulle istituzioni per trascinare il fascismo nell'agone della democrazia, ed è uno dei grandi errori che commetterà l'opposizione perché autoescludendosi fa il gioco dei fascisti, però ci tengo a dire una cosa: noi tendiamo sempre a giudicare questo passato, quelle giornate concitate di giugno, con l'occhio di chi ha già letto l'ultima pagina del libro. È molto semplice oggi dare un giudizio di valore su quella che è una scelta che con ogni probabilità era obbligata. Ridotti in una striminzita minoranza, ridotti all'impotenza, minacciati fisicamente, con uno dei campioni della opposizione antifascista al regime, brutalmente assassinato, ancora non lo si sa, ma nessuno lo smentisce a livello di portavoce di governo, è probabile che l'unico tentativo, l'unica carta che si aveva in mano era quella di poter tentare lo scandalo pubblico della chiusura delle istituzioni.
Si chiude qui la seconda puntata di questo speciale sulla storia di Attilio Oldani. Dopo aver descritto il periodo storico che sta affrontando l'Italia a metà degli anni 20 del secolo scorso, nella terza puntata arriveremo alla tragica sera del 26 giugno 1924, la sera in cui Attilio Oldani incontra quelli che saranno i suoi sicari.
Avete ascoltato Domani sciopero, 1924, Attilio Oldani, morte di un tranviere antifascista. Uno speciale di Luca Gattuso con la partecipazione di Danilo De Biasio, Matteo De Monte, Francesco Filippi, John Foote, Gabriele Locatelli, Paolo Maggioni, Stefano Nazzi, Cristina Palmieri, Jacopo Perazzoli, Massimo Rebotti, Chai Rocchi e Annalisa Rossi. Montaggio di Nicolò Guffanti. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be me. Standing by the wall.
can